Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, buon pomeriggio, nuova puntata di Palla in Tribuna, la puntata del giovedì a 48 ore, anzi 49, dal fischio d'inizio di Parma-Cremonese, sabato ore 15 al Tardini, lo sappiamo tutti. Match ball salvezza, questo sì, più che Torino, qui davvero una vittoria chiude i conti definitivamente, un pareggio anche, più o meno, e alla sconfitta, insomma... Adesso non pensiamoci, il Parma comunque un buon margine, eccetera, eccetera. Insomma, tutti i discorsi che ci stiamo ripetendo da tempo. Ci avviciniamo a questa partita. Non ci saranno i tifosi della Cremonese, ma un po' un peccato, nel senso che le partite senza tifosi lasciano un po' sempre così. Non è una gran cornice, però mi sembra molto prevedibile, insomma, dopo quello che purtroppo è successo all'andata, era quasi scontata questa decisione. Potrebbe essere un punto in meno a favore della Cremonese, sì, forse no, nel senso che poi ormai la concentrazione è talmente tanta che queste cose in campo le si sente o non le si sente. Allora, vi ricordo il numero per scriverci, che è sempre il solito, è 333-920-0170. Tra l'altro stavo così guardando un po' gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League, che ormai è quasi un altro sport, purtroppo, rispetto alla Serie A italiana, lo diciamo con rammarico e amarezza. Comunque, niente male, Paris Saint-Germain-Liverpool, Real Madrid-Bayern-Monaco, Barcellona-Atletico Madrid, Sporting Lisbona-Arsenal... Potrebbero quasi tutte essere delle finali, ecco. Real Madrid-Bayern-Monaco assolutamente, è veramente una finale anticipata ai quarti. Ci sta Paris Saint-Germain-Liverpool, Barcellona-Atletico, vediamo. Possibili accoppiamenti semifinali, Paris Saint-Germain-Liverpool contro Real Bayern, sarebbe un'altra finale anticipata. E dall'altra parte Barcellona-Atletico o contro una fra Sporting e Arsenal, potrebbe essere Barcellona-Arsenal, insomma... Bel finale, dai, lo guarderemo da spettatori con calma e da tifosi del Parma magari con la serenità di poter dire dai, guardiamoci anche la Champions, che tanto il Parma è già salvo quando sarà. Confidiamo in questo. Allora, qualche messaggio già, Matteo da Roma che ci scrive: sabato conta solo la vittoria, solitamente firmo anche per un pari, ma contro la Cremonese dobbiamo fare 3 punti per chiudere il discorso e riscattare la brutta prestazione di Torino. Mi aspetto sempre il 3-5-2 sperando nell'impiego di Nicolussi Caviglia e vedere i primi gol di Strefezza. Con il modulo di questa purtroppo non c'è spazio per Ondrejka, a meno che non giochi con 2 mezze punte alle spalle di Pellegrino. Sempre forza Parma, Matteo da Roma. Sì, è vero. È Ondrejka è un po' il sacrificato di questo sistema di gioco, inutile negarlo. Non può fare il terzino a tutta fascia, obiettivamente, e con Strefezza ha perso anche lo slot alle spalle di Pellegrino. Peccato, perché non è mai riuscito dopo quella frattura, dopo il rientro dalla frattura della tibia o del perone, adesso una defiance, comunque insomma quella importante frattura rimediata a luglio. Il buon Ondrejka non è ancora riuscito a mostrare quello che ci aveva fatto intravedere nel campionato scorso, e purtroppo anche giocando senza continuità fa fatica. L'anno scorso giocava come mezzala con Chivu, mezzala di inserimento a supporto poi di Bogni e di Pellegrino. Quest'anno insomma questa ha altre idee, li fa giocare Sorensen, Ordóñez, questi giocatori qui, Bernabé dall'altra parte. Non gli ha trovato forse una posizione, ecco, in questo sistema. Vedremo da qui alla fine cosa succederà. È un valore comunque per la società. Allora, sì, Davidoni ci segnala la bella intervista della Gazzetta dello Sport a Lorenzo Minotti, il mio capitano insieme a Lucarelli e al povero Signorini. Dopo magari ne leggiamo un po', perché anche sul web, sì, molto interessante, vero? Poi dice: forza Arsenal, Barcellona Arsenal, mi metterebbe in crisi visto che sono simpatizzante di tutte e due. Dopo, insomma... Commenteremo anche questo, dai Davidone, con massima calma e senza particolari pressioni. Tornando al discorso di Matteo da Roma, che dice dobbiamo solo vincere. Guarda, io la temo questa partita, sono sincero, nel senso che la Cremonese ha cambiato allenatore. Sapete benissimo che quando si cambia allenatore c'è una fase così di una piccola rivoluzione anche psicologica, si resetta un po' tutto, i giocatori respirano aria nuova, vogliono dimostrare, poi insomma sembrano un po' logori, francamente, i rapporti tra Giampaolo e scusate, Davide Nicola e lo spogliatoio, anche da qualche voce che ci è arrivata da Cremona. Speriamo che, cioè, a volte, ecco, a fare questo switch ci impiegano un paio di partite gli allenatori, speriamo che sia il caso del Parma. Poi Giampaolo ci evoca anche recenti ricordi poco piacevoli, ma di cui abbiamo parlato proprio nel servizio. Allora facciamo così, ascoltiamo il servizio e poi abbiamo subito il primo ospite. L'ultima volta di Marco Giampaolo da avversario del Parma al Tardini coincide con uno dei punti più bassi della gestione Kraus, uno dei rarissimi momenti di aperta contestazione. Parma-Lecce 1-3 del 31 gennaio di un anno fa. Per l'esonero di Pecchia si dovettero attendere altri due KO, quelli contro Cagliari e Roma, poi l'arrivo di Chivu a condurre la nave in porto non senza fatica. Quella serata di Parma-Lecce, di contro, sembrava aver messo definitivamente in discesa il campionato dei salentini di Giampaolo, che invece poi dovettero tribolare fino all'ultimissima giornata per raggiungere la salvezza, proprio come il Parma. Risultato che non lo ha comunque portato alla conferma sulla panchina dei giallorossi. E adesso rieccolo, pronto a ripartire proprio dal Tardini, chiamato a sostituire Davide Nicola sulla panchina della Cremonese. Ironia della sorte, dovrà fare la corsa soprattutto su Lecce, che attualmente ha 3 punti in più dei Lombardi. Quello di sabato pomeriggio un primo crocevia, così come lo è per il Parma, che in caso di vittoria blinderebbe la salvezza, praticamente sicura anche con un pareggio. Una sconfitta non sarebbe un dramma, ma meglio non provare l'effetto che farebbe. Ancora assente Bernabé, a centrocampo potrebbe toccare Nicolussi Caviglia. In porta sembra scontata la conferma di Suzuki nonostante la prestazione negativa contro il Torino. Per il numero 31 intanto è arrivata anche la convocazione in nazionale per le amichevoli contro Scozia e Inghilterra, in vista di quel mondiale che potrebbe rappresentare un'importante vetrina anche nell'ottica di un'eventuale cessione. Prima però c'è da tornare a fare bene con il Parma, a cominciare da sabato.
Palla in tribuna.
Tutti i temi che saranno affrontati questa sera in una nuova puntata di Calcio e Calcio. Abbiamo in collegamento Giuseppe Milano. Ciao Beppe.
Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
Allora, col Torino fu puntata di vigilia perché si giocò il venerdì, questa è puntata di antivigilia perché si gioca sabato. L'avevamo detto, Torino primo match ball salvezza, ma poi forse, diciamolo sinceramente, tutto l'ambiente non aveva un feeling particolarmente positivo per quella partita. Qui con la Cremonese deve essere un'altra storia, anche perché, come abbiamo detto in apertura, se vinci sei salvo, cioè manca, hai quasi anche la matematica, quasi. E se pareggi, insomma, hai messo un'altra pietra fondamentale, la Cremonese resta meno 10. Se perdi ci penseremo poi, ecco, speriamo di non doverci pensare.
Sì, speriamo che col fatto che tutto sommato la sconfitta non crea grandi scossoni, anche perché non dimentichiamo che il Lecce gioca con la Roma, che sì, non può permettersi un'altra sconfitta, esatto. Quindi andremo a 7 punti, speriamo, fatto quel calcolo, non arrivi scarico, perché questa è una devi fare tua, o meglio in tutti i modi tornare a muovere la classifica. Forse ci sta che con il Torino ci sia stato uno scarico dal punto di vista mentale, nel secondo tempo si è visto che la squadra non c'era dal punto di vista delle idee più che con le gambe. Speriamo che questo non capiti in questa partita con il nuovo allenatore, probabilmente non dico all'ultima spiaggia, ma quasi, perché se dovesse perdere, beh, diventa tutto più complesso, e anche dal punto di vista psicologico, visto che il cambio di allenatore solitamente porta ad una formazione.
Insomma, Giampaolo così a volte viene un po' deriso anche in certi ambienti social, mettiamola così, però cioè adesso... facciamo noi ovviamente facciamo i giornalisti, è un allenatore comunque di comprovata esperienza e di capacità, gli auguriamo il meglio, per carità, da lunedì però.
Assolutamente sì. Beh, insomma, è uno che in queste situazioni sa come muoversi, diciamo, quindi credo che alla fine probabilmente il cambio ci voleva, perché forse non funzionava più nella Cremonese, c'è da domandarsi che tipo di preparazione squadra, che partita poi si è spenta, leggendo le cronache ovviamente anche dal punto di vista fisico e non solo dal punto di vista del gioco, e quindi qui c'è da ricostruire un po' tutto in casa lombarda. Speriamo che non ci sia stato tempo di farlo in questa settimana. Certo che un cambio di allenatore in questo momento può dargli quella spinta in più, visto che adesso tutto sommato la sfida non dico sia a due, ma praticamente così tra Lecce e Cremonese, anche perché credo che la Fiorentina davvero comincerà a muoversi a passettini per passettini e allontanarsi sempre di più dalla zona di retrocessione.
Sì, fra l'altro la Cremonese ha la sfida di Parma, poi ha un Cremonese-Bologna, Cagliari-Cremonese, Cremonese-Torino, dopodiché va a Napoli, poi c'è la partita con la Lazio, Cremonese-Pisa, Udinese-Cremonese, Cremonese-Como. Il calendario è difficile ma non impossibile, considerando che non è che debba rimontare i punti del Pisa o del Verona. Con un cambio di passo potrebbe anche farcela. Sono dalla tua quando dici che la corsa poi dovrebbe essere con Lecce, voglio dire.
La Cremonese ha la fortuna di avere alcuni incontri, però non significare più nulla. Non deve arrivare però con la, perché l'ultima partita col Como
Quella sì,
abbastanza complessa. Se riesce prima a raccimolare punti in partite che tutto sommato a quel punto non varranno nulla, sto pensando alla sfida con la Lazio, forse anche quella con il Torino, e lì potrebbe fare quei punti necessari per rialzarsi. Non so il calendario sia, ma la Cremonese forse ha quell'elemento in più che gli può permettere di salvare. Certo deve ricominciare a correre, perché ad oggi non ha fatto punti neanche in quelle partite che potevano essere sulla carta più semplice, quindi davvero il cambio di passo deve essere importante. Vediamo che il Parma consideri questa, non dico una finale, ma quasi, cioè per dire, togliamoci il peso, il pensiero, incassiamo il primo obiettivo, l'obiettivo principale della stagione, e poi si vedrà. Io avrei scommesso per un pareggio a Torino e per un pareggio con la Cremonese, proprio per raccimolare i punticini utili, sì. Uno poi si vedrà. Uno, ripeto, non consideriamo che sia fatta, assolutamente cerchiamo di togliersi il peso prima possibile.
Qualche colpa ce l'hai, perché insomma, invitando spesso Marco Piccioni nelle tue trasmissioni, giustamente si è tenuto aggiornato sul Parma. No, battute a parte, lui ed Aversa sono veramente dei maestri a preparare le partite, e ce l'hanno ricordato venerdì scorso.
Allora, al di là della simpatia di Roberto D'Aversa, giovedì scorso abbiamo giocato facendo le pagelle su D'Aversa e questa, e sulla comunicazione è arrivato addirittura un 2 da qualcuno degli ospiti in studio, ma ci sta, ovviamente conosciamo come è fatto, e è indubbio che in situazioni del genere Versa ha dimostrato di essere maestro, grazie anche a uno Piccioni è stato in trasmissione più volte, se già non lo sapevamo, di essere bravissimo a leggere e a preparare le partite, a confezionare le chiavi vincenti che poi utilizza D'Aversa con i giocatori. È un ottimo gruppo, il suo fatto a lottare in queste zone basse, anche se il Torino credo che poi alla fine cambia, proprio per non rischiare, e anche perché la piazza ormai non ce va più. Si è cambiato l'allenatore perché il presidente non si può.
No, non vedo come possa il Torino adesso con D'Aversa, che comunque con 33 punti, insomma, la barca la conduce in porto, direi abbastanza tranquillamente. Stasera tra gli ospiti hai Cristian Piccioni, figlio di Marco, raccontaci un po' il menù della serata.
Non gli chiederemo del Torino, ma insomma sul Parma insomma lo segue bene, è già venuto ospite anche da te a Basport, insomma è un giovane giornalista che ti può aiutare a leggere anche in modo diverso rispetto a noi, che forse siamo un pochino arrugginiti, sto scherzando, ma insomma a proposito di arrugginiti non me ne voglio, adesso mi mando subito un messaggio, c'è Remo Gandolfi che insomma ci aiuterà un po' a capire più come gli piace questo Parma, e poi insomma quello su cui stiamo giocando in queste ultime trasmissioni, con la salvezza praticamente già archiviata, se vedremo un Parma diverso, come potrebbe giocare, insomma lui che è un grandissimo amante del gioco, vediamo se ci darà qualche interpretazione, qualche cambio più in campo. Speravamo in Cremaschi che potesse darci qualcosa in più, nel senso qualcosa di nuovo, non qualcosa in più, qualcosa di diverso, e purtroppo è arrivato questo infortunio. Vedremo se gli esperimenti, una volta conquistata la salvezza, arriveranno e come potrebbero essere.
Sì, insomma, una puntata tutta da seguire. Allora, Beppe, questa sera alle 21, calcio e calcio. Buon lavoro e grazie. Ciao, Beppe Milano.
Grazie mille. A più tardi a tutti gli amici del CTV Parma.
Allora, qualche messaggio ancora. Ampo 60 appunto osserva: sarebbe stato meglio per noi affrontare la Cremonese senza il nuovo tecnico, ma non ci saranno alibi e scusanti, dobbiamo fare punti e basta. E poi Giampaolo, Nicola, poco importa la Cremonese, bisogna asfaltarla e poche, e mette due palloni da calcio, molto chiaro Sergio. Poi ma se l'Atalanta cambiava allenatore, secondo voi il Bayern avrebbe tenuto la partita? avrebbe temuto la partita. Siamo più forti della Cremonese, dobbiamo vincere e basta. Stefano, no, hai ragione, però permettici di dire che avrei preferito affrontare la Cremonese che ho visto lunedì sera ormai sfiduciata, che ha sfiduciato secondo me Nicola con la Fiorentina. Se allora si spera, addirittura si spera che Suzuki non metta più piede in campo, veramente inguardabile e non più forte di Corvi. Corvi deve giocare fino alla fine, Suzuki deve essere venduto senza se, senza ma. Non è quel fenomeno che voi fate, a parte che nessuno ha detto che è un fenomeno, ha dimostrato in passato di avere dei numeri, però se tu, caro radioascoltatore, lo vuoi vendere e non lo fai giocare, capisci che c'è un cortocircuito nel ragionamento. Il risultato di sabato dipenderà quasi esclusivamente da Suzuki, rincara la dose un altro telespettatore, io penso proprio che giocherà. Arbitro di domenica Fabri di Ravenna e Luca appunto approfondisce. Allora sì, Michael Fabri di Ravenna, assistenti Cipressa e Yoshikawa, quarto uomo Galipo, Alvar Paterna, Lavar di Bello. Yoshikawa non lo conosco, sarà di origine giapponese, così con Suzuki non sarà l'unico in campo. Allora, Davidone dice, una partita che temo moltissimo anche io, se si dovesse perdere, puntini puntini, altro che già salvi, io comunque continuo a seguire le altre, visto che la prossima giornata riserva partite difficilissime per quelle dietro. Spero che i crociati mi facciano almeno una bella sorpresa, visto che darò buca ai miei ragazzi dell'Audace che giocano sabato allo stesso orario, scelta comunque piuttosto difficile per me. Vediamo un po' la giornata, poi dopo leggeremo anche il calendario del Lecce perché è interessante. Allora, la prossima giornata prevede domani, già domani alle 18.30 c'è Cagliari-Napoli, alle 20.45 Genoa-Udinese, poi sabato alle 15 Parma-Cremonese, Milan-Torino alle 18, alle 20.45 Juve-Sassuolo, domenica Como-Pisa alle 12.30, Atalanta-Verona alle 15, Bologna-Lazio alle 15, Roma-Lecce alle 18, Fiorentina-Inter alle 20.45. In effetti, giornata tosta per chi si deve salvare, insomma, al di là del discorso Genoa-Udinese, che il Genoa comunque ha 33 punti, e vabbè, Parma-Cremonese di cui abbiamo detto, Milan-Torino, Torino anche lui ha 33, e Como-Pisa, quindi il Pisa che prova a rialzare la testa, però insomma Como sarà dura, Atalanta-Verona, stesso discorso, e Roma-Lecce, come ha osservato Giuseppe, Milano, all'Olimpico, la Roma, ma non penso che possa permettersi di scivolare anche contro Lecce, poi il calcio è bello perché succedono pure queste cose, e Fiorentina-Inter, sai mai che comunque la Fiorentina rimane lì a 28, preferisco mantenerla lì dov'è per il momento, è vero che risalirà come dice sempre Davidone, però intanto più la teniamo dietro e meglio è, sia per un discorso di corsa salvezza che anche, perché no, un po' di orgoglio personale, concedetecelo. L'abbiamo detto, non ci saranno i tifosi della Cremonese allo stadio, insomma sarà a maggior ragione, però bisognerà tentare di far dare dal Tardini quella spinta in più alla squadra. Si pronuncia anche un bel pomeriggio martedì e quindi ben venga. Allora, controbatte il telespettatore, il radioascoltatore di prima, Suzuki può giocare in nazionale, non nel Parma che fa solo danni, per il mercato lo si vende, finito il mondiale, ora Corvi si è guadagnato il posto e deve giocare lui. No, ma il suo concetto ci può stare, ecco, magari la vedo un po' dura poi nella concretezza dei fatti che non giochi più Suzuki da qui a fine anno, adesso se proprio dobbiamo analizzare quello che vediamo, dopo ognuno la può pensare come vuole. Andiamo in pubblicità che poi c'è Francesco Monaco fra poco.
Palla in tribuna.
Marzo meno mille, marzo meno mille, marzo meno mille.
Ma cos'è, uno scioglilingua?
No, è uno sciogli dubbi. Ho deciso Scelgo Ford. Solo a marzo sulla gamma Kuga e Puma ST Line X in pronta consegna c'è un extra bonus di 1000 euro in aggiunta alle promo in corso. Vieni in concessionaria.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo insieme con questa puntata di Palla in tribuna, 14 e 21 e 38 secondi per chi ci segue in diretta, c'è anche il podcast, lo ricordo sempre, a volte noi ci dimentichiamo di ricordarlo perché ci sembra scontato, c'è il podcast sul sito di Radio Parma, radioparma.it, e sull'app di 12 TV Parma, quindi potete riascoltare da poco dopo le 15 queste le nostre puntate, sempre. So che lo fate anche in tanti e vi ringraziamo. Ben ritrovato Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Allora, qualcuno dice obbligatorio vincere con la Cremonese, qualcun altro dice l'importante non perdere. Tu come ti poni?
Ma io mi pongo come un tifoso che quest'anno ha visto vincere il Parma a Tardini 3 volte. E quindi mi aspetto una bella vittoria, mi aspetto una bella prova, una bella prestazione. Sono d'accordo che dopo a fine partita, in caso di pareggio, tu hai comunque 10 punti di vantaggio sulla terz'ultima con una partita in meno da giocare, e la Cremonese non te li recupererà mai.
9 adesso,
sì. Quindi 8, ecco, 10 punti in 8 partite non te li può guadagnare, e anche perché dovresti perderle tutte, sì. E poi ci sono, il pareggio potrebbe dal punto di vista della classifica essere accettabile, guai, cioè io, ecco, mi dispiacerebbe molto vedere una squadra che a un certo punto, in caso di pareggio, pensasse che va bene così, ecco, cioè, io vorrei, sì, vedere finalmente una squadra gagliarda, e anche perché il mio desiderio di qui a fine campionato, possibilmente in casa ma anche in trasferta, è vedere il Parma segnare 3 gol, almeno 3 gol in una partita, no? Cioè il Pisa aveva fatto un solo gol in casa in tutto il campionato ed ha fatti 3 col Cagliari,
sì,
da virtualmente retrocessa, perché poi adesso si dice le stesse cose del Verona, perché aveva vinto col Bologna, poi il Verona ha perso una partita fondamentale col Genoa e adesso ha dato un segno di vita al Pisa. Ecco, vorrei vedere il Parma che fa 3 gol, sì, possibilmente, sì, sì, vincendola quella partita lì, vorrei vedere il Parma che fa 3 gol, e domani, sabato potrebbe essere la prima occasione. Non possiamo aver paura dell'Udinese, della Cremonese,
ma neanche dell'Udinese, dai,
no, ma ma non si può temere la partita con la Cremonese. Se temiamo, sì, la partita con la Cremonese, vorrebbe dire meritiamo di essere più o meno nella loro posizione di classifica o poco più su,
sì.
Poi il calcio, la palla è rotonda, ripeto, anche un pareggio non cambierebbe la situazione nettamente favorevole a un Parma salvo, sì. Bello chiudere i conti e poi fare la sosta senza più particolari patemi, ecco.
Sì, anche perché veramente se vinci vai più 13 è finita, poi hai 2 settimane per ragionare proprio sul futuro, anche cominciare,
esatto,
a sperimentare, secondo me,
e decidere come che cosa vuoi fare da grande,
sì, sì, sì,
io non vedo l'ora che il Parma chiuda questo discorso, proprio perché vorrei capire cosa vogliono fare da grandi. Non è una battuta perché sono giovani, però vorrei capire veramente se nelle prossime 8 partite poi si possono davvero cominciare a gettare le basi per un progetto che sposti l'asticella, no, come fa Duplantis su 1 centimetro alla volta, però lui è su vette inimmaginabili, rimaniamo sul salto in alto, ecco, 2 centimetri alla volta, vediamo dove arriviamo, perché effettivamente quelle 8 partite devono servire a quello dopo.
Sì. Tanto hai citato la vittoria del Pisa sul Cagliari, noi avevamo fatto una panoramica sulle squadre in lotta a salvezza, avevamo ignorato involontariamente il Cagliari, ci ha fatto un bel favore a tenerlo lì comunque a 30 punti.
Sì, è comunque è evidente che hanno dei problemi anche loro, perché quando certe squadre come la Cremonese in questo intero praticamente girone di ritorno, ma sono anche di più perché
sì,
sono
sì, 15 partite,
ecco, il Cagliari che prende insomma 3 gol a Pisa, oltretutto se non ricordo male Pisa in 10 la metà del primo tempo,
sì, 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 infatti fregato. Clamoroso, esatto, clamoroso.
Ecco, sono un po' dei bruttissimi segnali di sicuramente di non buona salute della squadra nel suo complesso, che poi c'è un problema fisico, un problema di mentale, e ovviamente nessuno di noi lo può sapere e magari ci interessa anche fino lì, ma sicuramente è una squadra che ha dei problemi.
Sì, assolutamente. Sì. Allora, ti faccio paragonare un po', ti elenco i calendari della Cremonese e del Lecce per provare un po' a guardare in casa d'altri, perché la Cremonese dopo il Parma ospita il Bologna, poi va a Cagliari, poi ospita il Torino, poi va a Napoli, poi accoglie la Lazio e ne ha due consecutive in casa, l'altra è col Pisa, alla penultima Udinese-Cremonese, all'ultima Cremonese-Como. Intanto dimmi che calendario è secondo te questo qui.
Tutt'altro che proibitivo, secondo me.
Il Lecce, eccolo qui, ha un calendario curioso perché adesso ha Roma-Lecce, poi ha Lecce-Atalanta, poi Bologna-Lecce, Lecce-Fiorentina, Verona-Lecce, Pisa-Lecce, terz'ultima Lecce-Juventus, la penultima Sassuolo-Lecce, l'ultima Lecce-Genoa.
Forse ancora più facile.
E non sembra Lecce. Impossibile, certo adesso c'è Roma-Atalanta, poi andare a Bologna è un po' un'incognita, dopodiché questa stecca di tre scontri diretti consecutivi, Lecce-Fiorentina in casa non è impossibile. Le trasferte di Verona e Pisa alla quintultima e alla quartultima, bisogna vedere se non diventino l'ultima spiaggia per Verona e Pisa. Forse per il Verona sì.
Di qui a là se riescono, sì, se riescono a fare dei punti.
Esatto.
Se nessuna delle due riesce a tirarsi su, Lecce ci ha spianate tutte e due quelle trasferte lì. Ogni tanto si dice, no, nelle ultime cinque giornate è impossibile fare pronostici perché comunque, detto più o meno con malizia,
sì,
saltano fuori dei risultati... E quindi
sì,
possiamo ancora sapere come sarà la situazione. Per esempio, anche il Parma è atteso una delle ultime giornate a una trasferta a Como,
sì,
che sulla carta è proibitiva.
Sì.
Poi, se riescono a blindare il quarto posto, è un conto. Se lo giocano all'ultima giornata, è un altro.
Sì.
Se invece hanno perso la partita del quarto posto,
sì,
diventa una squadra che ha poco da chiedere e si accontenta magari dell'Europa League, che per loro, ecco, sarebbe comunque tanta roba. Hanno la Coppa Italia, se non ricordo male. Diventa difficile. La Lazio adesso ha perso anche Zaccagni per un periodo adesso non so quanto lungo, però è una squadra un po' che non si capisce come faccia a stare in piedi, nel senso che un po' di là, un po' di qua.
Noi andiamo là a Pasqua, il sabato di Pasqua,
noi andiamo
pareggino,
là a Pasqua,
dai.
Non dico fiducioso, esatto, però secondo me saranno molto, molto, molto distratti loro.
Comunque,
ecco.
Io ti dico una cosa, io non so quale sarà la quota salvezza, lo capiremo nel giro di un paio di partite. Il Parma ha 34 punti. Allora, io penso che anche nella peggiore delle ipotesi, a parte che non le perdi tutte fino all'ultima, l'ultima è il Parma-Sassuolo, capisci che se proprio devi, cioè, insomma.
Allora, il Parma potrebbe, dico, agevolmente, perché bastano due vittorie e un pareggio, arrivare a 41, per cui cioè, è evidente che la quota salvezza sarà ben più bassa dei 40 punti, però togliersi la soddisfazione di arrivare a 41, discorso che si faceva una delle vostre ultime trasmissioni, non mi ricordo se a calcio a Bar Sport, della differenza tra arrivare a decimi e dodicesimi,
sì,
per quello che riguarda gli introiti,
sì,
dei,
sì,
diritti
ne
TV,
noi.
Ecco, sicuramente è un tema che può importare anche al Parma.
Ma anche per l'ambiente, perché poi tu sai benissimo, visto che sei navigato in questo settore, in questo mestiere, che poi la gente si ricorda soprattutto anche il finale di stagione, no?
Ma
quando
certo,
poi è giugno.
Ma certo.
Se finisci bene è un conto, fino adesso hai fatto bene, però magari arrivi a 37, poi ti inchiodi lì e la gente dice sì, ok, tutto bene, salvezza raggiunta,
sì,
con l'anticipo, però questo finale...
Infatti i primi due campionati in Serie A con D'Aversa, il Parma aveva fatto conquistato la salvezza nel giorno d'andata e nel giorno di ritorno, soprattutto il primo. La seconda stagione,
prima.
Si è andato a giocare la salvezza matematica nelle ultime giornate.
Quella con la Fiorentina, la prima.
La prima stagione, quella famosa,
sì,
quel famoso gol,
Scozzarella, sì.
Ceravolo,
sì.
Ecco. L'anno dopo poi c'è stato il Covid,
sì,
hai perso la partita con la Spal, insomma,
sì.
Sono stati due brutti finali di campionato, anche se il Parma aveva fatto bene, c'era Gervinho, insomma,
sì, sì.
Si vedeva anche un bel calcio ogni tanto, poi vabbè, terzo anno non lo commentiamo neanche, quindi un finale in discesa dal punto di vista del patema, ma in salita dal punto di vista delle prestazioni, in Serie A è tanto che non lo facciamo, quindi
sì,
sarebbe anche bello, sono anche curioso di vedere, chiaro, conquisti la salvezza, poi svacchi,
sì,
è brutto,
infatti.
non me lo aspetto da questo Parma,
no.
Da un allenatore giovane che
sempre
deve dimostrare
pezzo,
tanto,
esatto.
Esatto, io mi aspetto un finale campionato sereno e spero con qualche bella vittoria, ecco,
sì,
e che ci dia anche un po' più di certezze, perché cominciano ad essere tanti i giocatori che non hanno ancora sciolto i dubbi.
Infatti, in primis Bernabé, che da quanto noi sappiamo difficilmente questa firma arriverà prima del campionato. Adesso ti faccio un'altra domanda sul tema Suzuki, perché c'è, prima sono arrivati messaggi critici, allora risponde controbatte un altro radioascoltatore che dice: ma che problemi ha tutta questa gente contro Suzuki? Va bene il supporto incondizionato a Corvi, anche perché è di Parma, ma andare contro Suzuki in questa maniera è vergognoso, insomma serve un po' più di equilibrio adesso, non è che lo possiamo crocifiggere così. Sicuramente ha giocato male col Torino, è innegabile.
Allora io non per magari, siccome c'è gente che si ricorda tutto, ero al programma del giovedì con Giuseppe, sì. Un paio di settimane fa, prima della partita col Torino, e avevo detto: se è guarito il titolare è lui, secondo me deve tornare a giocare su Suzuki. Sì. Però, avevo aggiunto, essendoci la sosta, converrebbe forse far finire il filotto a Corvi e dopo la sosta ripartire con Suzuki.
Sì, cosa io sono d'accordo, d'accordo con te anche qui,
perché
TV canta.
Se ci sono delle gerarchie e Suzuki era uscito, cioè era stato fuori per infortunio e non per scelta tecnica, una volta che è guarito la gerarchia torna come prima.
Sì, giusto.
Con la sosta si poteva aspettare ancora dopo la sosta, perché altrimenti avrebbe potuto giocare anche la partita prima.
Sì, sì,
Però davanti a un errore del genere ti cadono veramente le braccia, perché non puoi prendere gol così, cioè, ma non neanche in Serie C.
Sì,
cioè, il gol sul primo palo che ti passa sotto le gambe, un tiro neanche tanto forte, è vero, la palla l'ha persa Keita, Circati non ha addomesticato bene il rimpallo, tutto quello che vuoi. Un tiro così lo prendi, punto.
Sì, 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 sì.
L'hai preso sul tuo palo, sotto le gambe.
Per fortuna che abbiamo 34 punti.
Certo, però se al terzo minuto un portiere che rientra si presenta così, che sia un errore di mancanza di concentrazione o si dice l'errore può capitare a tutti, ci mancherebbe altro. Però c'è un limite. E secondo me quell'errore lì, e poi dopo ti condiziona tutta la squadra. Cioè, voglio dire, ma che affidabilità ti dà un portiere che al terzo minuto, dopo il suo rientro in campo, prende un gol del genere? Non è avercela con uno o con l'altro.
È analizzare i fatti.
Io sono il primo a dire che Suzuki, quando para, che ti salva il risultato, fa delle cose da Superman.
Sì.
Ma gli errori che fa sono... tutti sbagliano, anche Corvi ha fatto degli errori.
È stato fatto più di quello che non è in realtà Suzuki, forse in questo anno e mezzo, chiedo.
Guarda, non lo so, io faccio fatica a dargli un giudizio, perché si vede che ha delle qualità fisiche importanti, i riflessi, ha fatto delle parate pazzesche, fa degli errori che ti fanno cadere le braccia. O perché è ingenuo che spinge via l'avversario nel corner, o perché si fa passare la palla sotto le gambe.
All'inizio qualche uscita, un po' così, poi quando era arrivato.
Francamente, per me il portiere, lo sapete come la penso, il portiere deve parare il parabile.
Sì, sì, sì.
E possibilmente farti guadagnare qualche punto in più. Quello che non deve fare è farti perdere punti.
Sì,
e quindi, voglio dire, tra un portiere che para il parabile e un portiere che alterna prodezze a gatte, io preferisco il portiere che para il parabile.
Mi sembra scontato che giocherà.
Che non quasi mai.
Mi sembra scontato che giocherà con la Cremonese comunque. Cioè, sarebbe un rinnegare tutto quello che ha detto questa.
Esatto, a questo punto rimettere in campo Corvi, io mi aspetto che giochi ancora Suzuki e che sia un fillino un po' più concentrato e un po' più sul pezzo. È chiaro che se invece scelgono Corvi, a quel punto Corvi deve giocare fino a fine stagione. Non possono più andare a fare il balletto dell'alternanza.
Giusto.
Suzuki, e poi penso se che sarà ancora Suzuki. Male, ne riparliamo dopo la sosta.
Sì. C'è anche la nazionale lui, che tra l'altro è un po' un impiccio, detto tra me.
Voglio sperare che sia il Giappone a venire in Europa, visto che gioca contro Scozia e Inghilterra.
Sì,
che
credo proprio di sì.
Scozia e Inghilterra che vanno a fare una tournée, ma non è questo il periodo per giocatori che giocano poi tutti nelle squadre
poi
inglesi.
Champions League e non Champions League.
No, infatti, quindi se non altro, ecco, non va dall'altra parte del mondo, ecco, questo è positivo. Va a giocare due partite nel Regno Unito, quindi non c'è problema di fuso orario.
Intanto si è fatto male Tonali, tra l'altro.
Sì, mi dispiace, cioè. Mi dispiace, perché a me è simpatico, io a me non me ne frega niente che Tonali sia nazionale. Io non ho, la squadra per cui tifo io in Inghilterra è in Serie B, cioè in Championship. Ma
quale? Quale?
Queen's Park Rangers.
Ah, QPR.
Storicamente, sì, sì. Io sono tifoso del Queen's Park Rangers da metà anni 70, quindi
era stata di Flavio Briatore o c'era qualcosa?
Era stata di Flavio, per fortuna si è andato subito, adesso ha dei proprietari indonesiani, malesi.
Sì, è vero, è vero.
Comunque in Championship, che un giorno vince, il giorno dopo perde, una volta vince 3-1 in trasferta, il giorno dopo perde 4-0 in casa, insomma. E in Serie, nella Premier, ho una debole simpatia per il Newcastle.
Ah, ok.
Nonostante la maglia,
sì.
E quindi Tonali, il giocatore del Newcastle, che però tra l'altro ha preso 7 gol da
sì.
Vabbè,
una rumba pazzesca.
E quindi mi dispiace per il Newcastle. Sì.
Certo che se togliamo anche Tonali alla nazionale adesso per lo spareggio, più spareggio, ma
sai,
speriamo bene.
La logica vorrebbe che l'Italia non dovrebbe avere timore di queste squadre.
Ma anche quattro anni fa, almeno la Macedonia.
Sì, no, perché poi avrà.
Dopo c'era il Portogallo. Sì.
A Lisbona, quindi sì, voglio dire, ecco, quello sarebbe stato uno scoglio.
Sì.
Io spero che l'Italia si qualifichi, ma più che altro perché a me, voglio dire, se l'Italia non va al mondiale sarebbe giusto per il movimento. Perché mentre negli altri sport assisti a exploit clamorosi, l'ultimo dei quali Antonelli, io non sono minimamente appassionato di Formula 1, non guardo un Gran Premio da quando ero ragazzo, però un ragazzo italiano di 19 anni che vince Formula 1, cioè tutte le cose belle che sono successe alle Olimpiadi invernali, Sinner che torna a vincere, i tornei importanti. Il calcio è tutto il contrario, no? Cioè, per me adesso il calcio sta diventando lo sport del caso Bastoni, lo sport che tutti gli allenatori delle grandi squadre, quando non vincono, piangono, si fanno espellere, una volta l'Inter, una volta la Roma, una volta e basta, avete rotto, ecco, puntini.
Sì, sì.
E quindi se la nazionale è lo specchio di questo movimento, se non vai mondiale, è anche giusto. Ogni tanto qualcuno dice, beh, ragazzi di oggi sono due generazioni che si perdono il gusto di passare l'estate a guardare i mondiali. Ecco, allora per loro
sì,
ecco, esatto. Ma io me li ricordo,
ma
gli
infatti
anni,
bellissimi,
ecco,
dai.
Sono giornate, serate bellissime.
Sì, sì. Senza contare il fatturato dei locali, esatto, dei vari posti. Che
quando hai 16, 18, 20 anni.
Infatti, sì.
E allora no, per bello, loro, dai. Ok, a me francamente sì. Poi
è così.
Vabbè.
Vediamo un po', vediamo cosa succederà. Ti faccio un'ultima domanda. Ce la facciamo a recuperare Ondrej in qualche modo in questa squadra o lo vedi ai margini fino al fine?
È un'altra delle cose che mi interessano di più, insieme a vincere almeno una partita con segnando almeno 3 gol. Per me il recupero di Ondrejka è la prima priorità.
Dove lo piazziamo?
In campo.
Al momento nel 3-5-2 o fa la mezzala come con Chivu o fa lo strefezza, che però non puoi togliere.
Vabbè, può fare lo strefezza, con strefezza un po' più indietro visto che non c'è Bernabé.
Sì. Potrebbe
potrebbe fare lui l'anello di congiunzione, e strefezza che comunque gioca strefezza può giocare da qualsiasi parte del campo, che la palla la sa trattare. Chiaramente Ondrejka, partendo da lontano, è più veloce, però è veloce anche nel breve, visto che non c'è Bernabé, anche quella è un'opzione. Ondrejka seconda punta e strefezza un po' più indietro. Io mi aspetto magari una soluzione che si può fare nel secondo tempo, magari fa una staffetta e fa il primo tempo strefezza e il secondo tempo Ondrejka, non lo so. Io di vedere Nicolussi in campo dall'inizio.
Sì. Sì.
E può anche darsi che la scelta di non farlo giocare a Torino fosse legata al fatto che c'è un numero piuttosto alto di diffidati,
sì.
Perché adesso abbiamo in diffida Nicolussi Caviglia, che è una diffida che si porta dietro dai tempi di Firenze,
sì.
Però
sì.
Poi c'è adesso non abbiamo Del Prato sabato, poi c'è Brischi,
cioè per dirti che stagione balorda ha fatto a Firenze Nicolussi Caviglia, non giocava ma è andato addirittura in diffida.
Sì, no, infatti,
proprio
lui
sì.
non credo che abbia colpe, è chiaro, no. Che quando Fagioli gioca bene,
sì.
quel posto lì è di Fagioli, sì. Ma evidentemente prima c'erano dei problemi a Firenze che adesso non ci sono più. È stato fuori Ken e hanno vinto la partita della vita con Piccoli.
Sì,
ecco, io rifletterei su questo.
Chissà che non lo stiano facendo a Firenze, infatti.
Esatto.
Vediamo anche lì per la nazionale, vediamo cosa si è messi male a dover tirare fuori dei convocati.
Anche Audero ha preso gol
sotto le gambe, proprio alla Suzuki quasi.
Sì, l'unico, l'alibi vero che l'ha deviata leggermente anche un difensore, però vale anche per lui, non si possono prendere quei gol lì da lì.
Grazie Francesco Monaco, ci vediamo lunedì sera a Bar Sport che facciamo il consuntivo di tutto quello che abbiamo detto
molto
oggi.
Molto volentieri, grazie, sarò Francesco. Presente e Forza Parma, ciao Alberto, ciao a tutti.
Ciao, grazie Francesco, come sempre. Allora, un po' di messaggi che ne avete intanto scritti tantissimi e vi ringrazio, ci fa molto piacere, questa trasmissione la fate voi con noi. Luigi Zeta dice: io temo questa partita perché il DNA della nostra squadra non è mai stato, nel DNA non è mai stato previsto il cinismo fin dai tempi passati di gloria, sempre Forza Parma. Stefano dici: direi una gatta come quella scorsa di Suzuki è difficile da ripetere, vediamola in positivo, adesso anche per una questione di numeri non ne vedremo per un bel po' di cose così, comunque capita anche ai migliori, quindi forza Suzuki e forza Parma, questo appunto era Stefano. Non nascondo, dice Francesco da Verona, che sono un po' preoccupato per sabato pomeriggio, spero non prevalga nella squadra l'ansia di dover vincere a tutti i costi, ma che ci sia l'umiltà di vincere e chiudere i conti. Poi, Daniele, è vero che Suzuki ha fatto una gatta, ma sembra che a Parma abbiamo bisogno di un capro espiatorio, prima Kraus, poi questo, ora Suzuki. Lui è un buon portiere che se gioca potrà essere appetito da squadre più altolocate, ma se non gioca, molto meno. Questo è il discorso. Deve anche giocare bene, però va detto. Roberto scrive: per la salvezza non ci sono problemi, dove quest'anno è andato tutto bene, voi pensate che questa società voglia fare veramente un salto di qualità? Io ho dei dubbi, penso che lotteremo per gli stessi obiettivi, vedremo in estate cosa succederà. Vedremo in estate. Intanto abbiamo fatto per ora un salto di qualità dall'anno scorso, anche se non ce l'aspettavamo, è stato fatto. Se abbiamo paura della Cremonese siamo qui mezze, poi mettete voi, non è elegante, ma per farmi capire, Sergio, se ti sei fatto capire. Allora, cosa ne pensate di quello che ha detto Caressa, cioè riportare il campionato a 18 squadre, perché molte squadre, tra le quali credo il nostro Parma, da fine marzo a fine maggio non avranno più niente da chiedere al campionato? Beh, intanto spero di non aver più niente da chiedere al campionato, ma è un tema che, cioè, secondo me le 18 squadre servirebbero per giocare meno, secondo me sarebbero opportune. Però dai, a me piace tanto anche vedere ogni tanto qualche squadra un po' improbabile venire in Serie A, no? Che sarebbe sempre più difficile con le 18. Poi 18 le abbiamo avute per tanto tempo, non è che fosse... Anche lì c'erano delle piccole che venivano in Serie A, delle provinciali. Pensate solo al Parma. Io, secondo me, 20 sono veramente troppe partite. Per me non si può giocare l'anno scorso si è giocato praticamente da Ferragosto fino al 25 di maggio. Secondo me è eccessivo, non ci si ferma mai, ci sono le coppe, per me si gioca un po' troppo. Allora, sabato il Parma deve fare un super pullman, un 5-5-0 per portare a casa un pari, perché poi abbiamo la Lazio, Napoli, Udinese, quindi molto difficile per noi, dice Mark. Poi si parla tanto del primo gol, il quarto di Suzuki, no, abbiamo detto anche il quarto, che per me lì era troppo inchiodato a terra. Poi sembra che il Parma con il Corvi abbia un nuovo Buffon, ma per piacere non esageriamo. È un modesto portiere come ce ne sono tanti, dice questo di Corvi. Poi Francesco Monaco for president, in Lecce, Cagliari, Torino, Roma e l'anno scorso Fiorentina, Milan, Napoli, serve altro, adesso sarebbero gli errori di Suzuki. Poi sempre il radioascoltatore un po' infervorato contro Suzuki. Suzuki non è il grande portiere che si crede, in Italia ci sono almeno 7-8 portieri se non migliori di lui. A Torino è uscita la mediocrità dello stesso allenatore che da inizio stagione lo sto dicendo e lo confermo oggi, senza gioco e senza idee non si va da nessuna parte. La retrocessione in Serie A dovrebbero essere 4, così il campionato sarebbe migliore, non ci sarebbe una partita a fine stagione senza motivazioni. Ma tra l'altro quando c'erano di sottosquadra erano 4 le retrocessioni, mi ricordo bene, tra l'altro che infatti il Parma salì come quarta. Allora, i commenti su Suzuki sono letteralmente di parte e basta. Ha fatto una papera come l'ha fatta Svilar nell'ultimo turno. Allora anche Svilar è uno che fa danni, ma ci si scorda di certe parate salva risultato dell'anno scorso? No, si può esaltare Corvi senza offendere il giapponese. Ingrati, dice Gianmarco. Poi Ma cos'è parare il parabile? I miracoli di Suzuki allora sono considerati come? Grazie. Questo è sempre Stefano. Io tifo Parma, non Suzuki o Corio, chi che sia. Vedo che per molti invece conta più poter dire io l'avevo detto, piuttosto che vedere la propria squadra andare bene. Che tristezza. Cioè, vi divide molto questo tema, comunque, l'avevamo già capito. Da papà di un portiere, è vero, gol è da Nador, dice Davidone, ma un incidente può capitare anche ai più buoni. Vedi Donnarumma, eh sì, nell'ultimo turno di Champions. Non benissimo, dai, comunque ripeto, consoliamoci che siamo a 34 punti e che comunque abbiamo trovato un trio di portieri, niente male, non ce l'aspettavamo, siamo sinceri, eravamo un po' al buio su Corvia Rinaldi, sono andati bene. A Suzuki chiediamo di fare la norma, non chiediamo miracoli da qui alla fine, speriamo bene. Ultimo stacco pubblicitario e poi di nuovo insieme, a tra poco.
Palla in tribuna.
Renault. Non tutti gli ibridi sono uguali. La tecnologia Full Hybrid E-Tech è una delle più efficienti e vendute in Italia, con un'autonomia fino a 1100 km e fino al 40% di risparmio carburante. Una gamma completa di 6 modelli, tra cui Captur, Symbioz e nuova Renault Clio. Sabato 21 e domenica 22 marzo Full Hybrid E-Tech Experience. Per te un trainer dedicato e un test drive esclusivo. Prenota l'experience e scopri l'offerta su Renault.it.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo insieme per l'ultima parte di questa puntata di Palla in tribuna. Do subito il ben ritrovato a Pietro Ferrari, giornalista collaboratore della Gazzetta di Parma. Ciao Pietro.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Allora, che partita ti aspetti con la Cremonese? Soprattutto firmeresti tu per un pareggio oppure no?
Firmerei, non lo so, perché ci vedo comunque una buona chance di vincerla questa partita, anche se
e di chiudere così. Il discorso e buonanotte
sì,
alla Cremonese.
È bello domani chiuderlo veramente, poi adesso sì. Sappiamo adesso la matematica magari non ci sarebbe del tutto, però già siamo abbastanza tranquilli se vinciamo sabato. Sì. Non dobbiamo sottovalutare la Cremo, che è cambiato allenatore, che magari arriva sicuramente carica. Per la Cremonese, se non è l'ultima spiaggia, no, però quasi, ecco.
Sì.
Quello può essere il problema.
Allora, chi secondo te è la più candidata a retrocedere, la Cremonese? Vedi corsa solo con il Lecce o no?
Allora, inizio stagione, io la Cremonese mi era piaciuto molto il mercato che aveva fatto, stimoli. Quindi pensavo che la Cremonese alla fine, soprattutto.
No, è vero, l'avevamo detto in tanti, l'avevamo detto. Sono
infatti,
onesto. Cioè...
Adesso è chiaro che dopo l'ultima sconfitta, se la gioca c'è il Lecce, cioè, mi sta sorprendendo. Io la Fiorentina la vedo abbastanza. Fiorentina, Cagliari, ora i tifosi della Fiorentina e Cagliari faranno tutti gli scongiuri perché comunque le squadre vicine, però io le vedo ormai salve, anche se sono se sono 4 punti, sono pochissimi, può succedere sì. Di tutto. Però le vedo attrezzate come qualità della rosa per chiudere con tranquillità il campionato, ecco.
Bisogna un po' vedere anche qui gli incroci di campionato, cioè Pisa e Verona li diamo già spacciati?
Purtroppo per loro secondo me ormai sì, anche perché hanno troppi problemi dal punto di vista difensivo, soprattutto il Verona. Tanti problemi, ma anche l'ultima partita del Verona che ho seguito con il Genoa, il Verona era in partita, diciamo che anche quelle stagioni dove diciamo che le squadre non sono Pisa e Dellas non sono qualitativamente stretto, ci mettono spesso certe partite tanto impegno, anche l'Hellas all'andata con noi del Parma se l'era non solo giocata ma aveva iniziato avendo anche diverse occasioni, poi si sgretolano quasi tutte le partite, subiscono anche a volte delle imbarcate, insomma io le vedo abbastanza spacciate. Ci proveranno sicuramente, spesso comunque danno filo da torcere a tutti, quindi rispetto per l'impegno che ci mettono queste squadre in campo, però no, secondo me ormai è una gara fra Cremo e Lecce, e la Fiorentina sì, non può ancora stare tranquilla, ma secondo me...
Anch'io la vedo, sì, pian piano, senza fare una grossa quantità di punti, ma si salverà. Ascolta, Pietro Ferrari, cioè qui si dividono i nostri radioascoltatori sul tema Corvi, Suzuki, detto che insomma ci aspettiamo che giochi Suzuki, ma tu come la vedi tutta questa faccenda?
Allora, devo dire che il tema dei portieri è sempre stato fin da piccolo che seguo il calcio molto caro, perché è un po' il manifesto, no, di come giustamente il tifo, il pubblico in generale vive un po' il ruolo del portiere. Mi spiego meglio, Corvi ha fatto una bellissima stagione, perché alla fine poi quando lui è arrivato il Parma ha fatto dei clean sheet ed è stato in alcune partite anche a merito suo. Come però quando un portiere fa, chiamiamola in modo molto grezzo, una gatta, viene subito condannato, Edo, che è di Parma, serio, un professionista serio, secondo me, non voglio essere frainteso, è stato anche incensato un po' troppo, cioè come vengono...
Ha avuto un po' di credito supplementare, via, ha avuto un po' di bonus.
Mi stai capendo, ma questo non nulla toglie al ragazzo le buone prestazioni che ha fornito, diciamo che secondo me è ancora un portiere che deve crescere molto sotto tanti punti di vista, spero ne avrà la possibilità, non so se a Parma o meno, probabile anche a Parma. La cosa che, per chiudere il discorso, è vero, Suzuki ha fatto una... Per a Torino, diciamo che l'ultima non è stata sfortunata in generale, nel senso che l'atteggiamento della squadra per varie mezz'ora è stato assente, anche capitan del Prato che ha preso un giallo stupido per proteste, e quando vedi che anche del Prato non c'è con la testa, capisci che insomma dopo 5 partite risultati 3 consecutivi la squadra mentalmente ci sta, non c'era, nel senso la perdoniamo.
Sì.
Ecco, non inizierei, ma anche nello stesso rispetto di Corvi, ovviamente non voglio togliere nulla, cazzo, però per quanto mi riguarda non c'è dubbio che deve giocare Suzuki, perché non ci dimentichiamo, Suzuki è un altro portiere che deve crescere in alcune parti, ha degli svarioni, che però in generale è un portiere che, ricordiamoci cosa dicevamo prima, che se ci facesse male, ecco, insomma, è un portiere secondo me in questo momento di un'altra categoria rispetto a Corvi. Bene avere due portiere, comunque un secondo che a modo suo è stato affidabile, questo sì, questo sì. Però per me deve giocare Suzuki, ecco, questo ci
tiene. Chiaro. Ma giocherà lui, insomma, perché altrimenti questa rinnegherebbe tutto quello che ha detto, non avrebbe nessun senso adesso.
Non avrebbe senso.
Fatta questa scelta, deve, almeno per questa partita, deve portarla avanti. Poi dopo, se dovesse succedere l'imponderabile, speriamo di no, cioè l'imprevedibile, qualcosa ecco di molto negativo, dopo bisognerebbe fare altri ragionamenti, ma speriamo che non si ponga questo problema per il bene del Parma. Messaggio di Davidone che scrive ancora: la Cremonese arriva carica, benissimo, facciamole fare gioco e la uccelliamo in contropiede, vista la difesa assurda che hanno, e le mancano anche due bravi giocatori come Baschirotto e Collocolo. Sì, era partita tanto bene questa Cremonese con giocatori d'esperienza, sembrava già essersi messa un po' al sicuro, poi di sicuro non c'è niente in Serie A, mi ricorda il Pescara della prima retrocessione.
Mamma mia, sì, no, è incredibile. Poi di solito quando queste squadre, come infatti che ci abbiamo detto anche all'inizio poco fa, che tutti ci aspettavano dopo un buon mercato che la Cremonese, insomma, si salvasse, non dico tranquilla, ma
sì, cioè, comunque ce la facesse, meglio di non come cos'era, 3 anni fa, 4, quando ha proprio fatto solo da comparsa.
Ecco, con tutto rispetto, anche il Pisa per carità si è impegnato sul mercato, però qualitativamente guardando la Rosa Nizzano l'avevamo detto che secondo noi il Pisa arrivava in fondo, ecco. Però sì, capita poi che quando ci sono quelle squadre che sembrano tranquille all'inizio non è proprio simile. Però mi ricordo anche il Benevento di qualche anno fa, quello di quadrato di Pippo Inzaghi, credo che vinse allo stadium quello della Juventus,
sì, è vero. Alla fine gol di Ciciretti,
bravissimo, alla fine è retrocesso proprio perché sai, bisogna restare lì con la testa in Serie A, perché sennò poi certi fantasmi se vengono fuori
giustissimo,
è difficile recuperare, e la Cremo l'ha dimostrato anche quest'anno.
Pietro Ferrari, vedresti Nicolussi Caviglia dall'inizio a centrocampo?
L'acquisto migliore che abbiamo fatto il Genè, sicuramente strafezza. Un contento anche Nicolussi Caviglia che entra sempre il suo, anche fornito degli assist come sappiamo. Non lo so, forse se lo meriterebbe, però io lo vedo sempre meglio dalla panchina, e anche qui non è nulla da togliere al ragazzo, anzi, però è un complimento che gli faccio, lo vedo più fresco dalla panchina, fa più la differenza, però magari giustamente questo lo premierà perché comunque sta facendo bene.
Cagno torna sull'argomento portiere, dice: assolutamente d'accordo, Corvi è un buon portiere, ci può stare in Serie A, ma non esageriamo, Suzuki farà i mondiali e per le sue caratteristiche con i piedi sarà appetito da tante squadre. Questo è Cagno. Poi altro messaggio: un bravo portiere non solo deve parare bene, ma deve essere bravo a guidare e interagire con il resto della squadra, soprattutto con i compagni della difesa. Senza denigrare Suzuki, ho l'impressione che Corvi abbia più feeling, più coesione, lo dimostrano i vari clean sheet ottenuti nel girone di ritorno. Sì, io l'ho detto anche a Barsport, per me Corvi ha un gran feeling con Troilo, detto che non è che allora cioè, non gioca più e Suzuki non ce l'ha o Torino gioca peggio. Il feeling c'era sicuramente, secondo me era un valore aggiunto questo di Corvi. Non so se anche tu hai avuto questa impressione, che poi segui tante partite dalla curva, quindi magari lo vedi anche più da vicino rispetto a noi in tribuna stampa.
No, ma sì, questo, ma in effetti questo mi ha sorpreso Corvi, come dici tu, questo che è riuscito ad avere, perché sai, qui arrivava ed era da tanto che non giocava, quindi c'erano tanti dubbi, e in quello poi soprattutto il suo esordio è stato bravo, tecnicamente come portiere in alcuni momenti secondo me i tifosi carichi del fatto di clean sheet e anche delle cose belle che ha fatto Corvi non hanno notato secondo me alcune lacune che questo portiere ancora ha tutto qui, e che quindi ripeto, quindi Corvi resta di una carica superiore, ma nulla toglie, e anzi ringraziamo Corvi perché il suo apporto è stato importante e come dici tu mi ha sorpreso, cioè, è riuscito a creare, ma ripeto, l'hai appena detto, insomma benissimo controllo, però anche arriva Suzuki, Suzuki non guida la difesa, ecco.
No, infatti, chiarissimo. Pietro Ferrari sarà in curva a poi raccogliere, immagino, per la Gazzetta i pareri post partita.
Assolutamente sì, siamo pronti, carichi, speriamo di essere felici e sorridenti a fine partita, dai.
Quindi cercate Pietro Ferrari appena fuori dalla curva, cercate Francesca Mercadanti per Vox Populi, così tutti certo. Ci date le vostre impressioni post partita. Grazie Pietro, buon lavoro e buona partita.
Grazie a te Alberto e a presto.
Allora, messaggio di Davidone che ci chiude questa puntata con la sua bozza di formazione. Dice, allora, vabbè, Suzuki in porta, poi i tre sono Valenti, Troilo, Circati. Sì, non vedo molte alternative, ma a parte che vanno bene. Poi non c'è Del Prato. Si leva anche un dubbio, secondo me, qui questa. Brichi, esterno destro, Valera sinistra, poi metti Nicolussi, Keita, Sorensen. Non so se Nicolussi o Keita però fare il play, credo Nicolussi, che è più adatto forse a giocare davanti alla difesa, credo. Keita fa la mezzala. Destra, Sorensen a sinistra, Strefezza, Pellegrino, può andare bene, dice Davidone, per me va bene, non vedo grossissime alternative io a questa formazione, sono sincero, mi sembra anche a me la formazione più logica, e anch'io, come ha detto Pietro Ferrari, mi attenderei un bel gol da Strefezza, dai, è il momento buono per accendersi, tra l'altro sì, all'andata potevamo pure vincere la partita di Cremona, partitaccia obiettivamente, però ci starebbe un bel successo. Con la Cremonese è un pezzo che non... No, avevamo vinto là l'anno della promozione. E qui non... Ah sì, beh, qui era l'ultima giornata. Abbiamo fatto quell'1-1 con quel gol di Vasquez, che non è più la Cremonese, lo ricordo per chi fosse disaggiornato. È tornato a giocare in patria, così ci leviamo anche questo impiccio, che poi ci sarebbero stati magari qualcuno fischi, qualcuno... bypassiamo questo tema e la chiudiamo qui con Franco Vasquez, ognuno si tiene la sua idea, adesso non la ritiro fuori per l'occasione. Direi che siamo assolutamente in chiusura, mancano pochi secondi alle 15, vabbè, l'intervista a Minotti ve la leggete poi sul sito e anche su gazzetta.it ve la cercate, grazie a Simonetta Colligni in regia, grazie a voi per essere stati con noi e buon proseguimento, c'è anche domani ovviamente. Palla in tribuna, è tutto da Alberto Dalla Tana, ciao!